Sì, guarda, questa purtroppo è l'ennesima delle vicende dolorosissime e drammatiche che abbiamo avuto nelle nostre carceri e che purtroppo sulle quali si continua a non fare la chiarezza che si dovrebbe fare senza reticenze, perché non è possibile che lo Stato copra se stesso. Lo Stato dovrebbe essere il primo a fare chiarezza sui propri meccanismi interni e sui propri funzionari. Ma la vicenda è presto detta: questo ragazzo è stato arrestato nella notte fra il 15 e il 16 ottobre, quindi insomma una decina di giorni fa, e perché è in possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti. Però voi sapete che per, diciamo, l'impalcatura della nostra così legislazione sulle tossicodipendenze, anche una modica quantità fa configurare, cioè scatta molto presto, il reato di spaccio ex articolo 73. Vi do un dato, così una fotografia, mi chiedevi cosa succede nelle nostre carceri. Questi sono dati di qualche mese fa, ma insomma sono ancora sostanzialmente validi. Il 38,2% dei detenuti nelle carceri italiane, o con sentenza definitiva o ancora imputati in attesa di giudizio, ha come accusa il reato appunto di spaccio. Allora, cioè, tu pensa che di tutte le migliaia di fattispecie di reato che abbiamo nel codice penale, in tutte le leggi extracodice, quasi il 40% dei detenuti è imputato o condannato per questo reato. Ora, possiamo pensare che sono tutti quanti dei pericolosissimi narcotrafficanti? Ovviamente no. No, sono dei poveri ragazzi tossicodipendenti che si fanno una canna in più e vengono trovati e vengono portati in carcere, semplicemente peggiorando le cose, cioè quello che andrebbe trattato con degli strumenti di tipo sociale o semplicemente legalizzato viene trattato con la repressione penale. Allora, Stefano faceva parte insomma di questo gruppo, diciamo, non era assolutamente una persona pericolosa. Nonostante questo, non sono stati disposti neanche gli arresti domiciliari, cioè non solo gli è stata data una misura cautelare, ma gli è stata data una misura cautelare in carcere. Per cui che cosa è successo? Ha passato quella notte nella caserma dei carabinieri, la mattina dopo c'è stata l'udienza per la convalida del fermo per direttissima, perché era stato trovato in flagrante con la droga addosso, e i genitori l'hanno visto lì all'udienza e hanno detto di averlo visto già con il volto, l'hanno visto da lontano, ma raccontano che aveva il volto tumefatto. La sera prima, dopo che era stato fermato dai carabinieri, aveva fatto un passaggio per casa per la perquisizione della sua stanza e stava benissimo, quindi qualcosa in quella notte ragionevolmente è accaduto. Dopodiché lì già cominciano i primi problemi, perché l'udienza viene rimandata a metà, al 13 di novembre, quindi già i genitori...
Doveva essere un'udienza per direttissima.
Appunto, già i genitori capiscono che le cose vanno insomma più per le lunghe di come avevano creduto, gli avevano detto guarda non si preoccupi, c'aveva 20 grammi di fumo e così. Lui viene riportato a Regina Coeli e nel frattempo pare che denunciasse dei dolori alla schiena, c'è stato un passaggio per il Fate Bene Fratelli nel quale gli sono state certificate una costola rotta. Io ho avuto l'opportunità di leggere una breve relazione che un medico dell'ospedale Pertini, ora vi dico in che modo entrerà il Pertini in questa storia, ha fatto alla dirigenza della ASL, dove lui dice che il Fate Bene Fratelli aveva già riferito una frattura del corpo vertebrale e della prima vertebra coccigea. Dopodiché lui, nonostante questa frattura, viene portato a Regina Coeli, passa a Regina Coeli poche ore, la sera viene portato all'ospedale Pertini, dove c'è un reparto, un centro clinico che serve le 5 carceri romane. E quindi viene portato lì e ai genitori non è permesso di vedere il figlio, cioè continuano a rimandare l'arrivo del permesso del magistrato. Questo permesso arriva per il 23, che se non sbaglio era un venerdì.
Sì, un venerdì.
E Stefano muore il giorno prima.
Discorso.
Stefano muore il giorno prima. Ora, le domande sono tante, non è Antigone che deve fare l'inchiesta, c'è un'inchiesta penale in corso.
Infatti, quello che ti volevo chiedere un po' è non chiaramente di trovare delle soluzioni alle mille domande che si pongono, però un fatto emerge da questa vicenda, come un fatto emerge purtroppo da diversi troppi casi di cronaca che abbiamo visto e vissuto in questi anni. È fin troppo vicina, almeno così, da quello che tu raccontavi, questa vicenda, a quella di Aldo Bianzino o altre situazioni che abbiamo visto, fatti di cronaca terribili. Di Marcello Ronzi, di Federico Adroa, insomma, a fatti di cronaca. Quindi, dal punto di vista di un'associazione come la vostra, che si occupa sostanzialmente di diritti civili, dei detenuti in particolare, esiste un'emergenza nel nostro paese, nelle nostre carceri, sul trattamento dei detenuti, sulle violenze, su come si vive nelle carceri?
Su questo non c'è dubbio che esista un'emergenza su come i detenuti vengono trattati nelle carceri, questo è costretto ad ammetterlo persino Angelino Alfano. Noi abbiamo una capienza delle nostre carceri di poco più di 43.000 posti e abbiamo superato i 65.000 detenuti, quindi capisci bene, in questo momento vivono ammazzati l'uno sull'altro e non è questo il modo di trattare nessuno. Quindi si inventassero tutti i piano carceri che vogliono, che non gli funzioneranno mai, fino a che non prendono in mano seriamente una nuova concezione dello strumento carcerario e dell'uso dell'apparato penale in generale, con una forte riduzione di ciò che entra nel penale e di ciò che entra nel carcerario, cioè alcune cose non devono proprio essere punite, altre non devono essere punite con il carcere, fino a che non capiranno che a monte per risolvere il problema c'è solo questa strada, non arriveranno ad una soluzione che possa durare più di qualche mese o al massimo un anno. Quindi su questo non c'è dubbio che ci sia un'emergenza di come i detenuti vengono trattati in carcere. Cioè, un sovraffollamento di questo tipo non significa solamente che manca lo spazio vitale, significa anche che una sanità penitenziaria pensata per un tot numero di utenti deve servirne una volta e mezzo di più, il cibo pensato per, no, e via dicendo, gli educatori che oramai sono ridotti a essere uno ogni 240 detenuti più o meno, cioè una cifra, si può mai pensare a un trattamento penitenziario come previsto dal nostro ordinamento con questi numeri? Ovviamente no. Quindi su questo non c'è dubbio. Che poi l'emergenza massima, diciamo, sia quella dell'uso della violenza e di, come dicevo prima, una copertura dello stato di se stesso, uno spirito di corpo, eccetera, è anche vero, però queste sono situazioni estreme, mentre l'altra è l'ordinarietà, una mancanza dei diritti fondamentali dei detenuti, tipo appunto il diritto alla salute, il diritto allo spazio vitale, è oramai l'ordinarietà delle nostre carceri, salvo proprio rarissime eccezioni dove c'è il direttore particolarmente illuminato che prova la sperimentazione all'avanguardia, quella è l'ordinarietà. Invece l'uso della violenza e soprattutto l'uso di una violenza addirittura a questi livelli che ti porta alla morte è una situazione eccezionale, ma non esiste che accada neanche una volta in uno Stato democratico. E soprattutto se una volta accaduto non ci sia un'inchiesta chiara, trasparente, immediata. Cioè non è possibile che Lonzi è morto nel luglio del 2003 e noi ancora non sappiamo niente.
Nel carcere di Livorno.
Nel carcere delle Sughere di Livorno, per arresto cardiaco. No, io mi chiedo chi di noi non morirà per arresto cardiaco quando sarà la sua ora. A tutti si ferma il cuore, ma che significa? Marcello Lonzi era stumefatto, sono girate le foto su internet, le abbiamo purtroppo viste tutti. Allora, prima è stato archiviato, non so se vi ricordate, poi la madre si è battuta con tutte le sue forze, è riuscita a far riaprire il caso, è riuscita a far riesumare il cadavere, fare una nuova perizia di parte, dove è stato evidenziato dal medico legale suo che quelle contusioni non potevano essere compatibili con una morte naturale. Aldo Bianzino, morto nell'ottobre 2007 nel carcere Capanna di Perugia, anche lì ancora non sappiamo niente, Ma vi paiono inchieste così difficili? Una cosa che accade in un istituto chiuso, dove ci sono dentro 200 persone e basta, non è che c'è da cercare in giro per il mondo, vi pare una cosa così difficile? Il povero Federico Aldrovandi è stata l'unica sentenza arrivata a conclusione, un ragazzo di 18 anni massacrato per strada da 4 poliziotti, e i genitori poveracci hanno dovuto essere contenti, abbracciarsi in aula, perché a questi signori è stato dato un omicidio colposo, 3 anni e 6 mesi di pena. Cioè, si sono abbracciati perché l'alternativa in Italia qual era? L'assoluzione. Ma lì ci voleva un omicidio volontario, o proprio potevamo discutere su un omicidio preterintenzionale.
Mentre abbiamo visto anche questi giorni dare delle sentenze, ad esempio, per il G8 di Genova, per chi rompe vetrine, per un reato di devastazione e saccheggio, figlio del codice Rocco, del codice di legislazione fascista, che arrivano a 9 anni.
Che arrivano a 9 anni, è incredibile, veramente, è incredibile, fa proprio vergogna a uno Stato democratico.
Allora, noi ti ringraziamo, Susanna, e noi nei prossimi giorni continueremo a seguire da vicino questa vicenda.
Quello che tutti noi possiamo fare è continuare a parlarne affinché non cada il silenzio, perché dobbiamo esigere la verità su questa storia.